Amici di Radio Vegit, sono Grazia, ben ritrovati. Oggi vi voglio portare in un luogo dimenticato da tutti, un luogo che tanti anni fa era molto popolato, poi è successo un qualche cosa di terribile ed è stato abbandonato e adesso nessuno ci vuole andare, a meno che ci sia qualche persona che è affascinato e vuole capire che cosa sta succedendo in quel luogo. Sto parlando di Chernobyl e a Chernobyl c'è stato uno nostro amico ascoltatore Pier Mauro Marras. Ciao Pier Mauro.
Ciao, grazie, ciao a tutti.
È un viaggio molto particolare quello di cui parliamo oggi.
Molto, molto particolare. Per quanto mi riguarda, tanto sognato, voluto, atteso e anche goduto, devo dire, perché è stata un'esperienza indimenticabile, piena di tanti momenti di tristezza, ma anche di gioia, nonostante il peso enorme della realtà delle cose e di quelle strade che ho finalmente incontrato, quei luoghi di cui ho tanto ricercato online, perché lo sai benissimo, ho scritto anche un libro ambientato lì, un romanzo, e quindi alla fine ho dovuto colmare questo vuoto andando a toccare con mano quella realtà.
Ma come mai eri e sei così affascinato da Chernobyl?
Perché è una cosa che intanto è successa nell'86, quindi è una cosa che ci aveva toccato molto, ne parlavamo a scuola, allora io mi pare che all'epoca avessi 14 anni, quindi ero già grandetto, quindi ci aveva toccato un po' tutti questa questione qua. Poi dopo tanti anni mi è tornata in mente, anche perché online ormai trovi di tutto, quindi mi ero imbattuto in qualche video del posto. Però finché scrivevo il libro non avevo mai pensato di andarci, anzi pensavo che non ci si potesse andare. Sono quelle cose che poi, se non ti informi, se non vai nello specifico, non scopri mai. Girando così ho trovato online questa associazione che si chiama I Luoghi dell'Abbandono, che fa dei viaggi proprio nella zona di alienazione, zona di esclusione, insomma.
Ho capito, per cui sei riuscito appunto a coronare questo tuo sogno.
Sì, sì.
Era la prima volta che ci andavi?
Sono andato un'altra volta in Ucraina, però a Chernobyl, nella zona di alienazione, solo questa volta. Ero stato a Kiev, diciamo, dai.
Io ho letto il tuo libro che si chiama La Morta.
Sì.
Eppure tu descrivi nel libro le ambientazioni come se ci fossi davvero stato.
Esatto, è una cosa che mi hanno fatto notare anche altre persone che erano già state e anche chi l'ha letto. Una recensione bellissima che ho avuto da Fabrizio Racci, sono scrittore di Cagliari, ha detto sembra proprio di toccarle con mano quelle pareti abbandonate, quei luoghi tristi.
Certo, è vero. Raccontaci questo viaggio, cosa ti aspettavi?
Vabbè, io sono partito innanzitutto felicissimo. Diciamo che quando sei lì ci sono migliaia di emozioni che vengono fuori, non solo in me che ho coronato questa cosa, anche tutti i miei compagni di viaggio, ognuno aveva le sue sensazioni, ognuno la sua idea. Quando entri nella zona di alienazione c'è un checkpoint all'ingresso dove ti registrano, ti danno un accumulatore di radiazioni perché poi ti controllano quando esci.
Mm-hmm.
Non voglio andare nello specifico perché non sono un esperto, comunque
sì.
Andare a visitare quella zona sarebbe come fare una radiografia al torace,
sì. Con
niente di più né di, niente di meno, perché comunque viviamo immersi nelle radiazioni. E che se non ti informi non lo sai, molte persone pensano che sia chissà cosa, che vai ad ammazzarti, che vai a farti venire chissà che cosa dopo anni. Comunque sono tutti i rischi che corriamo ogni giorno. Il luogo è affascinante, abbiamo alloggiato in uno degli hotel che ci sono nella zona.
Mm-hmm.
Il nostro era, diciamo, quello che più corrispondeva agli standard di noi italiani.
Mm-hmm.
E poi abbiamo girato nell'antenna più grande mai costruita dall'uomo, che è il Duga 3. Ha una storia dietro lunghissima, c'è dietro il KGB, era una base militare segreta, sì, allora segreta, diciamo che forse lì in zona lo sapevano. Siamo passati di fianco alla Foresta Rossa, la zona più ad alta densità radioattiva, ovviamente passavamo davanti col pulmino velocissimi, meno di un minuto, e lì col contatore Geiger vedevi che saliva tanto il coso, però esposto per pochi secondi non succede niente. Una cosa bellissima poi è appena arrivati, andando verso Pripyat, che è appunto la città abbandonata, abbiamo visto i cavalli di Prevalsky, che sarebbe poi la prima specie di cavalli da cui derivano tutti gli altri, cui poi sono stati fatti, non so se dico bene, incroci delle altre specie di cavalli. Bellissimi, erano lì, uno nascosto dietro la ferrovia, sono stato io a vederli, poi ho detto fermatevi cavalli, e il pulmino è tornato indietro e abbiamo tutti scattato delle foto. Sono un po' più bassi dei cavalli normali.
Uh-huh.
Io pensavo ci fossero lì da sempre, mentre invece li hanno rimessi lì dopo l'incidente alla centrale nucleare, il reattore numero 4. Pare che abbiano resistito bene, non so che aspettative di vita abbiano, però ce ne sono tantissime, anche perché girando in qualche villaggio abbandonato abbiamo visto anche i loro escrementi, e quindi girano.
Magari il loro fisico si è adattato alla situazione.
Ma secondo me sì, guarda, hanno trovato un ambiente ideale per riprodursi. Poi ci sono anche altri animali selvatici, ci sono lupi, cinghiali selvatici, caprioli, cervi, castori, linci, e addirittura c'è anche qualche orso bruno. Mi diceva una delle guide che sono tutti muniti di collare localizzabili, perché anni fa mi diceva che era anche capitato che dei turisti guidati sempre da questi esperti se ne avessero trovato uno nelle vicinanze e quindi erano dovuti scappare. Poi l'orso comunque non è che ti aggredisce, a meno che proprio non ci cadi sopra, che abbia dei cuccioli. Comunque questi animali stanno ripopolando la zona e comunque trovano terreno fertile. Ci sono diversi cani abbandonati molto belli, ti seguono mentre giri lì perché ormai sono abituati.
Sul discorso del fatto che la natura si sta rimpossessando di quei posti c'è molti pareri discordanti, nel senso
Esatto,
come ve l'ha raccontata la vostra guida questa cosa?
Non penso neanche loro non fossero esperti di questo, però loro li vedono sempre gli animali, mi ha detto, per cui ci sono, ho letto anch'io online che dicono che li rimettono sempre, ma invece non è vero. Loro mi hanno detto assolutamente che non hanno mai visto nessuno andando a scaricare degli animali, cioè gli animali stanno lì e stanno bene, perché comunque la poca presenza umana favorisce il loro ripopolamento. E così anche le piante, comunque, tra l'altro la foresta rossa che cito anche nel mio libro, ho scoperto che era stata tutta quanta deforestata con questo carro armato, perché per proteggersi dalle radiazioni devi essere praticamente schermato da metallo pesante, a quanto ho capito, e non vorrei dire fesserie. Hanno trasformato questo carro armato in una specie di sradicatore di alberi, e questa foresta quindi è ricresciuta e i livelli di radioattività si sono abbassati tantissimo, ci diceva questa guida, capito? Quindi è un bene, e comunque la natura si sta ripopolando. Poi sugli animali, certo, c'è, ognuno dice la sua, come al solito. Ripeto, non posso dire cose non vere, non voglio dire cose non vere. Gli animali li abbiamo visti, i cani ci sono, le guide li vedono. Forse le aspettative di vita sono più basse, però il loro organismo, secondo me, si è adattato. Una cosa è certa, quando abbiamo visitato la centrale, il reattore numero 3, un dipendente della centrale ci ha sconsigliato di toccarli, perché ci ha detto, guardate, i cani non sappiamo dove vadano a dormire, quindi potrebbero avere delle polveri. Poverini, ma sono meravigliosi, cercano ovviamente affetto. Ma io quando li ho toccati avevo i guanti, quei guanti protettivi, oltre ai guanti per il freddo, perché comunque lì la temperatura è abbastanza bassa. Però devo dire, in confronto all'isola dove abito in Sardegna, è tollerabile, perché è un freddo secco, cui basta coprirsi, fermare l'aria e si sta bene.
Però non hai visto animali con mutazioni genetiche evidenti?
No, assolutamente no. Tutti i cani uguali ai nostri, anche dei gatti abbiamo incontrato, tranquillissimi. Anche quando abbiamo visto le signore, quelle grandi donne che abitano da sole in alcuni villaggi abbandonati, hanno gli animali, hanno perlomeno i gatti. Sono abbastanza anziane, una cosa molto toccante, queste donne fortissime
non hanno voluto lasciare la loro terra, in pratica
non è che non l'hanno dovuta lasciare nel periodo dell'incidente, sono stati mandati tutti a Kiev e dintorni, però poi dopo qualche anno sono volute tornare lì, poi hanno perso il marito, ma diciamo che la maggior parte di quelli che sono morti non sono morti per conseguenze delle radiazioni, sono morti anche per vecchiaia. Questa signora, figurati, era lì a 86 anni, si occupa della sorella che ne ha 83, che poverina non cammina. Fanno una teranezza e allo stesso tempo è palpabile la forza che hanno, perché nelle case non c'è neanche il bagno, fanno la doccia fuori, c'è una cosa per noi
impensabile.
Cioè, noi siamo dei viziati. Poi sono di una gentilezza estrema, cioè ti mettono a disposizione tutto, sono veramente delle care signore. Noi abbiamo fatto delle donazioni, l'associazione con cui sono state, una delle motivazioni per cui ho scelto di andare con loro è stata proprio questa, che si occupano di dare aiuto medicinale a queste persone qua, e mi auguro che nel tempo poi ne conoscano anche altre che aiutino, perché in pratica, essendo isolate, va qualcuno con un mezzo e prende le ordinazioni, gli fa un po' di spesa, però loro vivono con queste 50 euro che poi sono in grivna, non so esattamente adesso quanto equivalga, non sono poco in grivna, però devi considerare che non hanno diritto alla sanità, perché scegliendo di andare a vivere lì non hanno diritto alla sanità pubblica, diciamo.
Perché dicono, se ti succede qualcosa te lo sei voluto, in un certo senso.
Certo, è una di queste signore, poverina, ha il diabete, anche un tumore, una tenerezza, però vabbè, lei sta lì. Comunque non possiamo obbligare le persone a... lei sta bene lì, la sua casa che probabilmente ha costruito con gli sforzi del marito. Infatti. Perché poi noi tutti, io anche ignorantemente, quando sono andato lì ho pensato solo a Pripyat, che sì, era una città di quasi 50.000 abitanti, però sono stati evacuati, non voglio dire fessie, oltre 400 villaggi, forse un po' meno, più e giù, quindi non è tanto la città, è tutta la zona.
È certo, tutta l'area urbana.
Perché poi la Pripyat era stata iniziata a costruire nel 70 ed era, aveva, gli abitanti erano, la media dell'età era 26 anni, erano tutti giovanissimi ed erano quasi tutti dipendenti della centrale nucleare.
Quindi era un villaggio costruito apposta per dar lavoro alle persone.
Certo, era una città, e tra l'altro nell'Unione Sovietica era la città più futuristica, perché aveva tutti i comfort, cose che nelle altre città ancora dovevano nascere.
E tu
ed
sei...
è una bella città.
E tu sei entrato anche in qualcuno di quei palazzi che descrivi nel tuo libro?
Caspita, sì, è anche nel più importante, nell'ospedale. Che poi è la zona più, diciamo, ad alto rischio, ma siamo entrati ovviamente in sicurezza, con mascherina, guanti, siamo entrati e usciti velocemente e soprattutto siamo andati nei piani più alti, perché giù assolutamente penso che ci sia qualche matto che ci è andato negli scantinati, perché negli scantinati sotto ci sono ancora le tute dei vigili del fuoco che sono intervenuti per primi appena c'è stata la prima esplosione del reattore numero 4. Tra le altre cose, apro una parentesi, abbiamo visitato per la prima volta con l'associazione il museo dedicato a questi eroi. Io consiglio a chi dovesse andare ancora a visitare la città di andare a vedere quel museo, perché è veramente toccante. A questi uomini, oltre a tutti gli altri liquidatori, vengono detti quelli che hanno ripulito il tetto, però questi eroi, tra le persone che hanno visto questo incendio, erano gli unici consapevoli di quello a cui andavano incontro.
Certo.
Si sono guardati in faccia, la descrizione di una ragazza che parlava, poi in ucraino ci traduceva la nostra guida, si sono guardati in faccia e hanno detto facciamolo, che sapevano che 40 secondi esposti a quei livelli di radioattività per loro non ci sarebbe stato un futuro, infatti non c'è stato. A loro dobbiamo, secondo me, la vita, perché hanno bloccato incendi, anche agli ingegneri che comunque dentro hanno bloccato ulteriori esplosioni che avrebbero peggiorato ancora la situazione. Però questa dei vigili del fuoco è veramente toccante, perché poi sono arrivati praticamente quasi defunti all'ospedale. Infatti lì nel piano terra, diciamo quello dove c'è più radioattività, non c'è tutta questa radioattività, però per sicurezza ovviamente chi ti porta lì deve farti muovere, vai, fai due foto veloce mentre cammini. Io tra l'altro non mi fermavo, perché il mio obiettivo non era quello. Sì, certo, è bello avere delle foto, però la maggior parte le scattavo proprio camminando, perché io volevo proprio rivivere quello che ho scritto. Grazie alla nostra guida, Davis mi ha portato a fare la foto nella hall, che sarebbe la copertina del libro, e lì siamo stati proprio 30 secondi, il tempo di due o tre foto velocissimi e siamo scappati.
Quello
lì
con la panchina e la pianta.
Sì, esatto, quindi è stato proprio l'apice, emozionante davvero.
Siccome appunto è un viaggio molto particolare, alla fine se tu volessi dire il perché una persona dovrebbe andare a Chernobyl, cosa diresti?
Ma secondo me è per rendersi conto di cosa possiamo causare al pianeta e a noi stessi. Perlomeno io ero già consapevole dei danni che facciamo, che faccio anche, per carità, però lì ti rendi conto del rispetto che devi avere, che non basta mai il rispetto che abbiamo per noi stessi, poi alla fine, per il nostro pianeta, per gli animali, perché è davvero pesante girare in una città e pensare, cavolo, qua mi medesimavo in una famiglia con figli o senza figli, dall'oggi al domani ti hanno detto devi lasciare tutto, vai via, un pullman ti aspettava giù, prendi il minimo indispensabile e vieni portato via, una cosa, una scena che sa di film.
A parte quelle donnine che hai visto, non c'è nessun altro che vive lì?
No, nella città Pripyat proprio assolutamente nessuno. C'è la gente che gira, ci sono i tour, puoi incontrare qualcuno che sta girando lo stesso. Poi ci hanno raccontato anche di questi visitatori che entrano di nascosto, la zona è talmente vasta che la polizia non riesce a controllare tutti gli ingressi. ragazzi, per cui addirittura ci sono ragazzi che magari vogliono fare video, li mettono anche online, entrano di nascosto e pernottano nelle case abbandonate, nei villaggi. È pericoloso, tant'è che noi quando eravamo là, a una delle guide abbiamo chiesto, ma tu che vieni quasi ogni giorno qua, non hai paura delle radiazioni?
Infatti.
E lui ci ha spiegato, no ragazzi, io conosco i punti dove c'è la radioattività da evitare, io là non ci vado. E avviso, come a noi, Davis comunque è dal 2015 che ci va, la guida che ci ha portato Davis e Erika, che poi la moglie ci seguiva dall'Italia, dava tutte le dritte, insomma, sono organizzati abbastanza bene, sapevano già i punti dolenti, diciamo così, no, lì non andiamo. Poi per carità ci puoi anche andare, però corri un pericolo inutile, perché se vai dove c'è un'alta densità di radioattività, poi non puoi girarti gli altri posti, perché te la becchi tutta in un botto solo, diciamo così, ma non abbiamo mai rischiato niente.
Dalle tue parole, e secondo quello che ho letto anche su quello che sta succedendo nella zona, una tra virgolette lezione che potrebbe darci un viaggio del genere potrebbe anche essere che davvero la natura può fare a meno dell'uomo, mentre l'uomo non può fare a meno della natura, perché la natura rinasce.
Per quello quando dico a noi stessi, perché il pianeta bene o male tira avanti grazie alla natura, si riprende, e a noi che facciamo questo, l'esempio più eclatante è lì, la natura si sta riprendendo il mal tolto praticamente per colpa alla fine nostra, per dimostrare, perché l'Unione Sovietica lì voleva dimostrare di essere all'avanguardia, ho preso anche un bel libro per approfondire adesso che sono tornato il tutto, quel test andava fatto prima che la centrale, il reattore numero 4 venisse aperto, è stato fatto dopo, è stato messo a tacere e infatti il mondo l'ha scoperto 2 giorni dopo, loro volevano tenere tutto nascosto, e le stesse persone che erano là, anche i bambini, la guida ci ha detto, se gli avessero dato subito lo iodio, avrebbero prevenuto tanti tumori alla tiroide, li avrebbero prevenuti, invece dice sì, gli hanno dati 4-5 giorni dopo, qualcuno di noi l'ha preso lo iodio prima di partire, Davis ad esempio lo prendeva, perché lui c'è stato per diversi tour qualche settimana, io ho mangiato tante mele, perché poi sai benissimo che io mangio vegetale, per cui praticamente le mele fanno bene perché contengono la pettina. Quindi io quando ci portavano allo spaccio, perché loro poi in Ucraina mangiano tanta carne, perché sono un po' probabilmente indietro rispetto a noi, non in modo offensivo, però secondo me per loro mangiare carne è una cosa, mangiare animali, stai economicamente bene, capito, dimostri queste cose qua, e però la frutta c'era ed ero l'unico che la comprava, molti facevano le battute, non siamo venuti qua a mangiare mele, poi non è che il mangiare fosse tutta questa gran cosa, anche perché lì all'albergo c'è una cucina un po' tradizionale ucraina, capito, non è molto occidentalizzato come, che non è neanche un male se vogliamo, per chi vuole mangiare tutto, io mi sono arrangiato per conto mio, perché comunque
ti sei portato le scorte da casa,
donavo il mio piatto al mio compagno di stanza, talvolta lui, Alex o Alessandro, l'altro ragazzo con cui ero, mi lasciavano perché si vedeva che questi mangiato una sera un coso di lenticchie e poi del mais che era come contorno, e poi però io mi sono portato un pacco di spianate dalla Sardegna, degli affettati vegetali e dei wuster vegetali, e me li sono distribuiti nelle 3 giornate, anche perché poi il pranzo non lo facevamo, diciamo, sopperivo con mele, qualche banana e le barrette vegetali che mi ero portato appresso, perché il pranzo comunque non lo puoi fare, perché ti devi godere comunque ti fermi a mangiare alla fine, anche perché fa buio presto, e quindi mi sono arrangiato abbastanza bene. Poi a Kiev l'ultimo giorno lì c'era addirittura una pizza tradizionale napoletana, devo dire che non era niente male.
Ecco, con che agenzia sei andato a fare questo tour?
Con l'associazione I Luoghi dell'Abbandono. C'è anche la pagina Facebook, ci sono tante foto. Tra l'altro sta organizzando anche visite mirate per chi desidera fare foto, insomma.
Diciamo che questa intervista dovrebbe essere collegata anche alla lettura del tuo libro, perché c'è molto nel tuo libro.
Sì, perché nel mio libro appunto è nato da un mio sogno, no? E quando io l'ho sognato, diciamo così, mi sono trovato in un luogo abbandonato, per cui ho collegato, ho ripreso tutta la questione di Chernobyl proprio per mostrare questo. Quando mi sono informato ho visto, come stavamo dicendo prima, che la natura si sta riprendendo, e anche il protagonista poi alla fine si riprende tante cose, se tu l'hai letto, insomma, un po' mi stai capendo cosa voglio dire.
Certo.
Insomma, ce la possiamo fare, abbiamo delle possibilità, basta solo che un po' tutti ci mettiamo del nostro per trattare meglio il nostro pianeta e noi stessi alla fine, perché è così, poi alla fine il pianeta rimane qua e siamo noi che ci roviniamo.
Esatto. esatto, esatto. Quindi usciremo anche da questo periodo di coronavirus, ecco.
Sì, sì, ce la faremo, dai. Magari non saremo eroi come quei vigili del fuoco o tutti gli altri che hanno evitato peggiori cose nella centrale, però sì, ognuno di noi nel nostro piccolo può fare tanto.
Sì. Va bene, Pier Mauro, è stato davvero un racconto molto interessante, affascinante, e questo viaggio farebbe bene un po' a tutti.
Io sto pensando di scrivere un piccolo diario di viaggio dove descrivo un po' le mie sensazioni più che altro, e cercherò di descrivere magari più accuratamente quello che ho vissuto, ecco.
Aspettiamo anche quello, allora, oltre agli altri tuoi libri, perché ricordiamo che tu hai scritto anche Lo dico ai bambini e i racconti,
certo,
della tartaruga, carretta, sì.
Nel mondo sommerso.
E nel mondo sommerso, sì, e poi questo Alla morta, che non è proprio legato al mondo dell'antispecismo e dell'animalismo.
Un po' più sull'ambiente.
Grazie Pier Mauro di averci fatto compagnia con il tuo racconto. A presto.
Grazie a te, grazie a tutti quanti. Ciao.